Ecco, noi vi do il benvenuto per questa mattinata dedicata alla meditazione cristiana, secondo, come recita il titolo, secondo l'insegnamento di John Maine. Poi vedremo chi è questo personaggio. L'incontro di stamani è rivolto in particolare a tutti coloro che hanno accostato la meditazione in generale, in particolare quella di John Maine, e soprattutto le persone che da poco tempo o da più tempo hanno cominciato a seguire le nostre meditazioni. Questa casa propone tutte le settimane, a lunedì e al martedì, un momento di preghiera, il lunedì dalle 9 alle 10 di sera, il martedì dalle 7 alle 8 di sera. Propone un'ora di meditazione, in realtà un momento di preghiera all'interno del quale ci sono 25 minuti di meditazione pratica, ecco. Quindi ho pensato, dopo, abbiamo iniziato a settembre, ecco, quindi dopo un po' di tempo fissare alcune cose, ecco, alcuni pensieri su questo tipo di meditazione che è molto particolare. E così, io intenderei gestire la mattinata in questo modo. Farei un'introduzione generale alla meditazione, al mondo della meditazione, perché è un mondo immenso, nel senso che da quando c'è l'uomo esiste la meditazione. L'uomo medita perché è insito all'essere umano il fatto di meditare. E poi facciamo un momento di pausa. Dopo ci introduciamo alla meditazione di John Maine, che è il nostro tema specifico, e poi concludiamo la mattinata con, per chi vuole fermarsi ovviamente, non è obbligatorio, in una sessione pratica di meditazione. Quindi ci stacchiamo da questa sala, andiamo in un'altra sala e, per chi desidera, facciamo un momento di preghiera, prima di mezzogiorno, con i nostri 20, adesso vediamo 23 minuti di meditazione, perché così passiamo dalla teoria alla pratica. Inizierei con una citazione evangelica, perché quello che diremo oggi è ovviamente riferimento alla meditazione cristiana, quindi il Vangelo ci viene incontro. Il brano evangelico lo trago da Marco, dal Vangelo di Marco, siamo al capitolo 4, il versetto 30 e 31, che recita così. Gesù diceva: a che cosa posso paragonare il regno di Dio? O con quale parabola possiamo descriverlo? Il regno di Dio è come un granello di senapa che, quando viene seminato sul terreno, è il più piccolo di tutti i semi che sono sul terreno. Ma quando viene seminato cresce e diventa più grande di tutte le piante dell'orto e fa rami così grandi che gli uccelli del cielo possono fare il nido alla sua ombra. Versetto 26-27, Gesù dice ancora: il regno di Dio è questo. È come un uomo che getta il seme sul terreno, dorma o vegli, di notte o di giorno, il seme germoglia, cresce, come egli stesso non lo sa. Ecco, la meditazione è il più piccolo di tutti i semi, cioè di tutte le azioni che un uomo può compiere nel suo desiderio di unirsi con il mondo di Dio. La meditazione, lo vedremo, è di una semplicità sconcertante. John Maine diceva: la meditazione è tanto difficile perché è tanto semplice. Non facile, è semplice. Ma noi non siamo più abituati alle cose semplici. Sono molto complicati. Quindi la meditazione diventa molto complicata, ma è semplicissima.
Quindi è molto bello questo passo del Vangelo, perché in fondo la meditazione è proprio questo, è la più piccola azione, più semplice azione che un uomo può fare per unirsi al mondo di Dio, o meglio per risvegliarsi al mondo di Dio. Anche questo lo andremo a dire, ma lo anticipo, questo è importantissimo.
Questo è non solo per la meditazione, ma per la preghiera in genere. Ricordate che la meditazione è un modo di pregare, non è qualcosa staccato dalla preghiera. La preghiera non ha lo scopo di costruire Dio o di raggiungere Dio. Stiamo attenti, questa cosa di raggiungere Dio non ha senso, perlomeno per un cristiano. Dio non sta in cielo, quindi dobbiamo scalare il cielo. Dio è dentro di noi. Quindi la meditazione, la preghiera in genere, è quell'azione che permette al divino in noi di risvegliarsi, perché c'è già. Da quando? Da sempre. Col battesimo? No. Non possiamo pensare che Dio sia dentro di noi col battesimo, se no quelli non battezzati non potrebbero mai unirsi al divino, capite? E poi il Vangelo continua dicendo: questo seme sboccia cos'è il seme? È la nostra umanità. La nostra umanità intanto si dilata, la nostra persona, il nostro essere si dilata, quindi vedete, prendendoci cura del nostro mondo interiore, del divino che è in noi, la nostra umanità si dilata, tanto che gli uccelli del cielo vengono a riposare sui suoi rami. Fuori di metafora, la nostra umanità si dilata talmente tanto che le persone con cui veniamo in contatto trovano riposo in noi. La meditazione, l'essere meditanti, fa trovare pace anche alle persone che ci accostano. Perché? Ma certo, perché l'uomo di preghiera, la donna di preghiera, di qualsiasi religione, in questo caso qui siamo a livello antropologico, l'uomo, la donna, l'uomo di preghiera produce una ricaduta sul suo essere, ovviamente. Tu non sei la stessa, lo stesso quando hai finito di pregare. Siamo trasformati, questo dobbiamo crederlo. Dobbiamo crederlo. Ricordiamoci che la fecondità del nostro essere, della nostra vita, la fecondità, l'essere fecondi, cioè l'essere portare frutti, l'essere viventi, queste fecondità, la nostra verità risiede nella nostra capacità di stare con le radici del terreno. Meditare vuol dire stare con le radici piantate bene nel terreno. Questa è meditazione, questa è preghiera. Una definizione classica di meditazione propria di tutte le grandi religioni è fai silenzio e rimani, fai silenzio e rimani, stai. Pensate se qualcuno mastica un po' di tradizioni orientali, cos'è lo zazen ad esempio? Semplicemente stare, seduti, basta. Un albero perché può crescere e diventare rigoglioso? Perché sta con le radici piantate a terra e intanto ha la chioma che si apre al cielo. Per meditare occorrono due momenti fondamentali, il vuoto e il silenzio. Dobbiamo, anche noi cristiani, suppongo che la maggior parte, ecco, qui presenti stamani siano cristiani, ecco, no? Noi dovremmo riconciliarci con queste due parole che fanno tanto paura. Vuoto e silenzio. Io reputo che l'ultimo tabù è il silenzio. Poi diremo qualcosa sul silenzio, ma abbiamo il terrore del silenzio. Che non vuol dire fare silenzio, è un'altra cosa, eh? Noi dobbiamo diventare silenziosi, che è un'altra cosa. Uno che fa silenzio può essere anche un muto. Ma essere silenziosi è un'altra cosa. Abbiamo paura di intraprendere la via del silenzio e abbiamo ancora più paura di vivere momenti di vuoto. Vuoto. Poi noi cristiani abbiamo veramente terrore di questa parola, il vuoto. Eppure la meditazione è un momento di vuoto dove tutto fa silenzio. E per questo tutto può diventare possibile. Il vuoto, che cos'è il vuoto? Non è l'assenza di. Per noi occidentali, noi abbiamo inventato l'horror vacui, no? Abbiamo l'orrore del vuoto, no? Non è assenza. Il vuoto è l'esaltazione della possibilità, dove tutto è possibile. E creare quello spazio dove tutto è possibile. Il problema è che noi abbiamo, avendo il terrore del vuoto, riempiamo tutto e nulla è più possibile, è tutto scontato, non può capitare più nulla nella nostra vita, non può capitare più nulla perché abbiamo riempito tutto, i momenti, le parole, l'agenda. Abbiamo il terrore che ci sia qualche momento vuoto. Ci siamo fregati l'accadimento della possibilità. Non può accadere nulla. Guardate che la verginità, in senso evangelico, noi l'abbiamo sporcata, noi cattolici in particolare, pensando che sia una questione sessuale, ma non ha nulla a che fare con la sessualità della gente. La verginità evangelica è proprio vivere il vuoto perché tutto possa diventare possibile. Maria è la donna vuota e tutto è capitato, tutto si è reso possibile, anche che Dio si incarnasse, che il massimo era impensabile, capite? Vuoto è la possibilità di crescere, di sbocciare, di vivere rapporti sani, incentrati sul perdono, ad esempio. Vi leggo un passo, secondo me, illuminante, di un autore spirituale orientale che molti conoscono, che è stato molto bistrattato dal cristianesimo in particolare, ma lui si chiama Osho, qualcuno lo conosce, e io l'ho citato, ho citato questo passo una sera, ecco, quando facciamo meditazione c'è sempre all'inizio una pagina di un autore spirituale, o John Maine o qualcun altro. Quella sera ho citato Osho, questo passo, e poi qualcuno mi ha scritto una mail dicendo: ma come citi Osho? È rimasto un po' così, no? Vedete, noi rischiamo, è vero, questo uomo non ha una vita esemplare, non ha avuto una vita esemplare, ma a me non frega niente però della sua vita esemplare. A me interessa se ha comunicato, no, un'idea, un pensiero che può essere fecondo, può essere che può aiutarmi, no? Cioè non buttiamo mai, occhio, non buttiamo mai via il bambino con l'acqua sporca, salviamo il bambino, buttiamo via l'acqua sporca. Invece noi molte volte facciamo tutto, no, ma sì, buttiamo via tutto, no, ci perdiamo il meglio. Osho, in un bel libro, La compassione suprema, magari già adesso parlando, ma poi alla fine magari vi do alcune indicazioni bibliografiche, perché poi bisogna anche mangiare bene per vivere bene, quindi individuare qualche lettura un po' furba potrebbe aiutarci anche nella via spirituale, in questo caso la della meditazione. Osho in La compassione suprema scrive: non occorre che tu faccia nulla, sta parlando della meditazione, non occorre che tu faccia nulla. Vedete questo termine vuoto, nulla, sono importantissimi, sono termini importanti nella tradizione spirituale, di ogni religione. Il divino ti ha già dato tutto quello che può essere dato. Non sei stato messo al mondo come un pezzente, ma come un imperatore. Guardati dentro, non andare da nessuna parte, non desiderare. Non desiderare. Noi siamo esseri di desiderio. Guardate che quello che ci frega è il desiderio, sapete? È il desiderio. La fonte di ogni tristezza. Il desiderio è la fonte di ogni tristezza. Perché più delle volte i nostri desideri non si compiono. E se si compiono diventiamo orgogliosi. Ma qui basterebbe entrare nel buddismo e no? Ci darebbero qualcosa di interessante. Non andare da nessuna parte, non desiderare, non pensare al futuro, non pensare al passato. Resta qui, ora. Ecco, il qui e ora, l'ik e nunc, è fondamentale di ogni percorso meditativo. Il qui e ora. Tu quando mediti non c'è passato, non c'è futuro, come un albero sta qui, sta qui. Eppure, chi medita lo sa, tu ti siedi, tempo, 3 secondi, hai già la mente o al passato, e quello mi ha fatto questo, e oggi ho vissuto questo, ma certo che se, oppure il futuro, ma io dovrei fare questo, dovrei fare la spesa, i bambini andare a prendere, certo. Sempre la mente, di là, o prima o dopo, ma la vita è adesso, la vita è adesso. Ecco, la meditazione si prende cura del qui ed ora, perché la nostra vita è solo qui ed ora. Il passato non c'è più, il futuro non c'è ancora. Noi rischiamo di non vivere perché siamo sempre altrove, o al passato o al futuro, ma la vita adesso. E improvvisamente ecco la meta. Se stai qui ed ora, ecco la meta, dice Osho. È sempre stata lì e ti viene da ridere. Lin Chin, quando gli chiesero qual era la prima cosa che aveva fatto raggiunta l'illuminazione, rispose: e cosa si può fare? Ho riso e ho chiesto una tazza di tè. Ho riso perché cosa avevo mai fatto? Avevo cercato qualcosa che c'era già. Fantastico. Avevo cercato qualcosa che c'era già. Noi cerchiamo sempre altrove. Ma il tesoro è dentro di noi. con la meditazione dai possibilità al tesoro di farsi luminoso. E lì è sempre stato lì. Non dobbiamo andare da nessuna parte. Noi ci sbattiamo dalla mattina alla sera a cercare piccoli tesori che reputiamo capaci di renderci felici, ma era già lì, è già dentro di noi, c'è tutto, è tutto già dato. Tutti i Buddha hanno riso e chiesto una tazza di tè. E che altro si può fare? La meta era già lì. Stai inutilmente correndo di qua e di là finché a un certo punto, stanco, torni a casa. Una tazza di tè è esattamente quello che ci vuole. La ricerca affannosa produce il fumo che circonda la fiamma. Ecco, qui usa un'immagine bellissima. Osho dice: la ricerca affannosa della felicità produce il fumo che circonda la fiamma, il correre disperatamente incerto solleva polvere che nasconde la meta, il tuo sforzo solleva polvere, fa fumo, nasconde la fiamma, riposati un po', lascia che il fumo si diradi e se non corri troppo in fretta non sollevi più polvere, a poco la perturbazione si placa e appare la luce interiore. Ecco, queste due righe, guardate, c'è tutto il mistero della meditazione. La meditazione è dedicare 20 minuti tutti i giorni, dal mattino alla sera, per far cadere il fumo, la polvere sollevata dal nostro agitarsi e scoprire che la fiamma, il tesoro, c'era già lì. Un po' come le snowball, mi sembra che siano quelle palle di neve, no? Di vetro, sapete che dentro c'è questa neve, no? Che si agita, e dentro c'è un paesaggio, ma se tu la agiti c'è tutta questa, che poi devi soltanto lasciarla appoggiare, poi tutto si deposita e il paesaggio diventa luminoso. Era lì. Se no, tu non lo vedevi, c'è tutta questa grande confusione. E quella meditazione è proprio permettersi il lusso di fermarsi, di stare, di non pensare, di non pensare, di non immaginare, di non andare prima o dopo, stare lì e la luce appare, perché lì è lì. E Ilesu diceva: dentro di me c'è una sorgente, dentro di me c'è una sorgente, ma spesso questa sorgente è sepolta da sabbia, da sassi. Allora mi siedo e pian piano ripulisco questa sorgente. E lei continua. Perché la sorgente è una sorgente, capite? È una sorgente. Guardate che noi non siamo cisterne, noi siamo sorgenti. La cisterna a un certo punto si può anche estinguere, la sorgente no, non dipende da noi la sorgente c'è, l'acqua c'è, il problema è che non ce ne prendiamo cura, siamo sempre altrove, con la mente, col corpo. Ecco, dedicarsi alla meditazione vuol dire dedicare del tempo perché questa sorgente ricominci a gettare acqua e un fiore, che siamo noi, quando l'acqua cosa fa? Finalmente sborge. Noi siamo esseri disidratati. Dedicarsi alla meditazione vuol dire tornare ad abbeverarci, permettere che l'acqua ci inzuppi, e torniamo a sbocciare, ci apriamo, torniamo ad essere splendidi, perché siamo splendidi. E guardate che se non permettiamo al sole, all'acqua, alla luce, all'energia, chiamiamola come vogliamo, questo principio che è dentro di noi, questo tesoro, questo seme, questa ricchezza che abbiamo dentro, se non permettiamo a lui, ad essa, di inzupparci e farci tornare splendidi, noi cercheremo sempre di essere splendidi in un altro modo, molto effimero, che può essere, ad esempio, la soddisfazione dei desideri, il riconoscimento di qualcuno, gli applausi, di successo, ma sono cose effimere, perché basta niente che non ci sia, non ci sono più, e tu torni all'inferno. Noi siamo molto sensibili, capite? Noi riusciamo a raggiungere il paradiso per un complimento, un piccolo successo, un riconoscimento, così. Ma quanto sei bravo, sei in paradiso. Poi uno ti fa un'offesa, ti denigra, ti basta una battuta e tu precipiti all'inferno. E la giornata va male e tutti ce l'hanno con me, non sono capace a fare nulla. Ma no. Ma cos'è questo? Cos'è? La meditazione ti aiuta in qualche modo a volare alto, a essere al di là del bene e del male, essere al di là degli insulti, delle lodi, al di là. Chi riposa nella sorgente, chi riposa nel più profondo di sé, diventa impassibile a tutto questo. Questo è un grande insegnamento di tutte le grandi religioni. Se tu riposi nella luce, non ti lasci più turbare da una nuvola, da un passaggio. Ma cosa ti importa? Sei lodato? Va bene. Sei denigrato? Va bene. C'è un riconoscimento? Va bene. Non c'è riconoscimento? Va bene. C'è la salute? Va bene. C'è la malattia? Va bene. C'è la gioia? Va bene. C'è la sofferenza? Va bene. Non è impassibilità, stiamo attenti. Non è essere morti, è essere pienamente viventi. Perché tu sei in una profondità così grande che quello che succede in superficie non ti interessa più. È come abitare gli abissi, è come abitare gli abissi di un oceano, che ci siano onde, che ci sia la tempesta su in superficie, cosa ti importa? Le cose più belle di un oceano sono negli abissi. C'è la pace, tutto è chiaro, limpido. E sopra, quando ci sono la schiuma, c'è confusione, tu non vedi niente. Un altro aspetto importante è la meditazione come via di conoscenza. Si medita per conoscere. E questo è un aspetto che ci tengo a sottolineare, perché non ci facciamo caso. E noi abbiamo 2000 anni, noi cristiani, abbiamo 2000 anni di insegnamento in questa prospettiva. Eppure pochi ce la ricordano. Blaise Pascal, no, allora per tornare ai libri, ho citato prima Ecce Homo, io vi consiglio un libro di questa donna che molti di voi spero l'abbiano già letta, io dico sempre quando facciamo questi incontri qui, ecco, ci sono dei libri che vanno letti prima di morire, e visto che non si sa quando moriremo, bisogna leggerli subito. Uno di questi libri è Il diario di Ecce Homo. Il diario di questa Ecce Homo che abbiamo la fortuna noi oggi di avere l'integrale del diario, perché per molti anni c'è stato soltanto un sunto piccolino. Adesso c'è il diario, sono 1000 pagine per mattone, però è un diario, va letto non come un romanzo, ma piano piano te lo tieni lì, ci metti anche un anno, 2 anni, non interessa, però è un libro che va letto, ma è un tesoro, un tesoro. Questa donna straordinaria che ha fatto un cammino di crescita spirituale e umana impressionante, e lei meditava. Lei dice sempre, di sera, è anche simpatica, anche molto simpatica, morta a 27 anni in un campo di sterminio. A 27 anni, cioè ha raggiunto una maturità impressionante. E lei diceva che la preghiera era una cosa talmente intima di cui non parlava mai. Lei diceva: pregare è come fare l'amore, è una cosa intimissima, e tu non ne parli. C'è una bellissima scena. Lei viveva, ha avuto una vita molto, diciamo, particolare a livello di relazioni, ma conviveva con un uomo molto più vecchio di lui, di lei, di cui non era neanche innamorata. Conviveva, stava in questa casa con lui, 67 anni mi sembra che sia. E un giorno e ti stava pregando accanto al suo letto, in un tappetino, no? Era proprio inginocchiata, no? Atteggiando la preghiera, e questo suo compagno entra dentro la stanza, la vede: cosa fai? E lei dice: no, stavo cercando un bottone, no? Cioè, era proprio per dire come non ostentava questa sua preghiera, che poi l'avrebbe accompagnata e l'avrebbe proprio trasfigurata, fino ad arrivare appunto a vivere in Auschwitz come un incontro, ecco. Comunque il diario va letto. Prima ho usato un'immagine, quella del tesoro dentro di sé. C'è un piccolo libretto, anche questo vi consiglio, purtroppo non ce l'ho qui, di Martin Buber, un piccolo libretto che si intitola Il cammino dell'uomo. È una conferenza, quindi proprio piccolino, edito da Chica Lyon, la casa editrice di Boss. È incredibile come questo Martin Buber descriva il tesoro dentro di sé con un racconto cassidico, alla fine, ecco, del suo percorso. Leggetelo, perché è una conferenza che è tutta a Varsavia, anche questa è da leggere, un piccolo libretto. Pensate che Hermann Hesse, il grande scrittore Hermann Hesse, dice che la cosa più bella che abbia mai letto, quindi possiamo fidarci di questo libro. Primo citato Blaise Pascal, nei pensieri, pensiero 139, Pascal, sentite cosa dice: tutti i mali degli uomini nascono da una cosa sola, dal non sapere essi restare tranquilli nella propria camera. Tutti i mali nascono dal non sapere più rimanere in meditazione, cioè fermi nella propria camera. Interessante. La dice lui. La meditazione come via di conoscenza, dicevo prima, si conosce solo attraverso l'attività scientifica. Sta passando questo questa idea tremenda che si conosce solo attraverso l'attività scientifica. E invece 2000 anni di cristianesimo ci dicono che non è vero. Si conosce anche attraverso la meditazione. Oggi la conoscenza, nell'epoca moderna, la conoscenza è appropriazione di un oggetto conosciuto. Si conosce attraverso un apprendimento, si apprende. Apprende, vedete? Prendere. Si immagazzina l'oggetto, lo si porta dentro, lo si fagocita. È un atto violento. La conoscenza scientifica è un atto violento. Pensate, no? Il motto, sapere e potere. Con la scienza ci appropriamo dell'oggetto conosciuto. Ma gli antichi ci ricordano che ci sono altri modi di conoscere. I filosofi greci, i padri del deserto, i monaci, comprendevano le cose con gli occhi. Loro teorizzavano, e qui teorizzavano nel senso proprio del termine teorein, importantissimo. Potremmo, nel Vangelo viene tradotto con contemplazione. Si può conoscere per via contemplativa. Cosa vuol dire? Conoscere con gli occhi, conoscere per via contemplativa. È importantissimo. Si acquista una reale comprensione quando, ad esempio, si contempla un fiore, un tramonto, un'apparizione di Dio. Tanto a lungo sino a conoscere in questo fiore, in questo tramonto, in questa apparizione di Dio, Dio stesso. In questo caso il conoscere trasfigura il conoscente, non l'oggetto, il conosciuto. Siamo noi che siamo trasformati per via di contemplazione. Contemplazione vuol dire fissare lo sguardo e intanto permette all'oggetto di sbocciare in te, di sbocciare in te. Tu non prendi l'oggetto e lo porti dentro, ma quello che c'è già dentro si appalesa. Questa è la teorizzazione. La teoreina, la contemplazione. E guardate che solo questa via di conoscenza stabilisce la comunione, perché si conosce per amare, non per dominare. La conoscenza scientifica domina. La contemplazione ama. Noi comprendiamo, conosciamo attraverso le mani, attraverso il fare. Noi pensiamo di conoscere quello che controlliamo, che possediamo, che gestiamo, ma questa non è l'unica conoscenza. C'è una conoscenza che per via di bellezza, ecco, per via di bellezza. C'è un passo del Vangelo, Luca 22, 18, che dice una cosa splendida. Gesù è crocifisso. Luca dice, anche tutte le folle che erano accorse a questo spettacolo, la traduzione italiana è spettacolo, traduzione bruttissima. Però non c'è forse un altro termine per rendere il greco, che è proprio teorema. Potremmo tradurre anche tutte le folle che erano accorse a questa contemplazione se ne andarono via percuotendosi il petto. La trasformazione del contemplante, vedete? C'è stata una trasformazione. C'è il pentimento. Contemplare il crocifisso fa esperienza dell'amore dentro di te. Questa è la via di contemplare. E questa è la via della conoscenza. La conoscenza intima. Provate a pensare cosa abbiamo fatto noi oggi della conoscenza delle cose di Dio. È tutta invece una conoscenza intellettuale, di testa, non più di cuore.
non più di morte.
Abbiamo mandato i figli a catechismo pensando che potessero fare esperienza di Dio, ma non fai esperienza di Dio con il catechismo, con la dottrina. Capite, la conoscenza non può essere per via dottrinale. Non ci salverà mai una dottrina su Dio, mai. Non ci sarà mai un catechismo che potrà salvarci. Perché quella è una conoscenza scientifica. Abbiamo bisogno di fare esperienza del divino dentro di noi per via contemplativa. Ecco, la meditazione è proprio permettere questa conoscenza di Dio attraverso lo stare lì e contemplare il Dio dentro di noi, il vederlo con altri noi. E capite che non lo tocchiamo, non lo maneggiamo, non lo comprendiamo, ma lo lasciamo sbocciare. Questa è la bellezza. La bellezza è questa. Noi impariamo per via di bellezza. E la bellezza, tu contempli un fiore, ma è bello perché non lo strappi, perché lo lasci lì. Non lo vogliamo comprendere il fiore. Quindi meditazione vuol dire conoscere in un altro modo. Tu conosci Dio, chiamalo Dio, però adesso dico Dio, ma noi conosciamo, cioè veniamo a conoscere, come ne facciamo esperienza, non comprendendolo. Pensate, torno al catechismo perché per me, spero che non ci siano catechisti qua, ma ha fatto più danni il catechismo nella vita cristiana che l'ateismo. Io ci credo tantissimo a questa cosa. Ha fatto più danni anni di catechismo che anni di ateismo. Dottrina, no? I più vecchi si ricordano, andiamo a dottrina, mandiamo i figli a dottrina. Tremendo. Tremendo. Ma Dio non lo capisci, perché un Dio capito non è più Dio. Un Dio compreso non è più Dio. Sarà un idolo, sarà una teoria, sarà una, nel senso scientifico, sarà qualcos'altro, ma capite che nel momento in cui noi comprendiamo Dio, definiamo Dio, abbiamo un'idea di Dio, una dottrina di Dio, quello cessa di essere Dio, perché Dio per definizione è l'infinitamente oltre, è l'infinitamente altro. Quindi Dio non lo puoi comprendere per via, no? Facciamo teologia, ma la teologia è già in qualche modo un definire Dio, quindi non è più Dio. Quindi la meditazione è proprio questa via di conoscenza per via esperienziale. Una via d'amore, una via di bellezza, che è lui che si appalesa, è lui. Allora, un altro aspetto importante, abbiamo detto che il tema del vuoto, del nulla è fondamentale, la verginità evangelica è questa, la meditazione è un momento di vuoto, di nulla, e poi c'è il silenzio. Io vorrei dire qualcosa proprio sul silenzio, perché il silenzio è importante. Il silenzio è innanzitutto ascolto. Voi sapete che il credo di Israele di sempre, che troviamo in Deuteronomio 6,4, quello che va sotto il nome di Shema Israel, il comandamento fondamentale di Dio è ascolta Israele. Ascolta. Non dice obbedisci Israele.
E non dice neanche credi Israele. E non dice neanche fai, agisci Israele. No, ascolta. Il silenzio è ascolto. E ascoltare cosa vuol dire? Accogliere. Ascoltare vuol dire accogliere. Se io ti ascolto, permetto che tu ti possa comunicare a me, io ti sto accogliendo in me. Sarebbe anche interessante capire che tipo di ascolto stiamo facendo delle persone. Guardate che noi abbiamo perso, soprattutto lo chiamavo l'ultimo tabù, noi non ascoltiamo più nulla, sentiamo ma non ascoltiamo, sentiamo musica quando facciamo i lavori di casa, quando siamo in macchina, quando siamo di corsa, quando andiamo a fare ognuno fa uno sport, noi sentiamo ma non ascoltiamo. Noi sentiamo le persone che ci parlano, ma abbiamo già la testa altrove. Guardate che il primo atto di amore verso una persona è ascoltarla, cioè far cadere tutti i nostri giudizi, pregiudizi, le nostre disattenzioni. Noi siamo sempre di là. Ecco, ascoltare vuol dire essere ic, qui ed ora, e accogliere. Io ti accolgo, ti faccio spazio. Entra in me. Ma siamo sempre così di fretta che facciamo fatica anche ad ascoltare le persone, veramente. O perché sappiamo già quello che dice, quindi ormai sì, lo sentiamo per educazione, ma non ascoltiamo. Oppure perché ho qualcos'altro più importante da dire dopo, quindi sto già pensando come rispondere. A meno che non ci sia un interesse, allora ti posso anche ascoltare, se ti interessa. La meditazione è anzitutto silenzio, imparare a stare interamente con la realtà. Ecco, guardate, la meditazione è imparare a stare con la realtà. Questo è un grande insegnamento della meditazione. Ascoltare la realtà. Positivo o negativa che sia. Lo diremo dopo. Tu per 25 minuti, per 30 minuti stai seduto, immobile, immobile, ecco, l'immobilità è una delle condizioni necessarie per la meditazione. Perché? E vorresti, sei stanco, vuoi alzarti, non ce la fai più, ti vuoi alzare e scappare, ti viene da grattarti, non ti gratti. Perché? Perché tu stai lì con la realtà, faticosa anche. Difficile anche. Ti assalgono i pensieri, ti viene male, ti viene. Tu stai. Meditare è imparare a stare con la realtà e non fuggire né con la testa né col corpo. Imparare a stare con la realtà. Quanto è importante, sapete, non fuggire. Non fuggire. Noi fuggiamo. Spessissimo, dalle persone, dalle situazioni, dal nostro mondo interiore, dalle nostre ombre, dalle nostre paure. Stai lì, perché la realtà è sempre positiva. Rilke, il grande poeta Rilke, diceva: badate bene, la realtà ha sempre ragione. La realtà ha sempre ragione. Meditare significa abbracciare la pienezza dell'essere, così com'è, così com'è. Impariamo ad abbracciare la realtà. Noi siamo molto dualisti, voi sapete che questo ce lo insegna l'Oriente, l'abbiamo dimenticato, l'Oriente ci insegna che la realtà è una. Pensate il simbolo dello Yin e lo Yang, del Tao. Quello in mezzo bianco, mezzo nero. Ma perché ci sia il cerchio, la perfezione ci vuole il bianco e il nero. e nella parte bianca ci sarà sempre un aspetto nero, in tutto il nero c'è anche una parte bianca, quindi l'unico modo è abbracciare tutta la realtà. Noi siamo dualisti, dividiamo tutto in bianco e nero, in bene e male, buio e luce, cattivo, buono. E tendiamo sempre a scegliere la luce. La pace verrà quando cominceremo a abbracciare tutta la realtà, perché la realtà ha sempre ragione, la malattia e la sofferenza, anche il dolore e le cose che non ci piacciono. Abbracciare tutto. Perché la realtà non è sogno, capite? La realtà non è sogno. Ecco perché è pericoloso vivere di desideri. Se uno volesse vivere soltanto la primavera e l'estate perché è bella, perché gli piace, ti perdi metà della vita, perché c'è anche l'inverno e l'autunno. Che ti piace o non ti piace. La vita è una. Noi dobbiamo tornare all'uno, all'uno. Dio è uno. Aspetto, affronto l'ultimo aspetto che è molto importante, poi facciamo un po' di pausa. Questo ecco, che cos'è la meditazione? La meditazione è anzitutto un momento di attesa. Ecco, un altro verbo fondamentale della meditazione, attendere, non desiderare, attendere. Che diverso. E attesa e attenzione hanno la stessa radice, quindi vanno sempre insieme. La meditazione è un momento di attenzione. Noi siamo molto distratti. Noi viviamo sempre, distrazione vuol dire etimologicamente essere tirati di qua e di là. Ecco, l'attenzione è rimanere qua, con la realtà. Con la realtà. E attendere. Simone Weil, la grande Simone Weil, scritto Weil con la doppia V, anche lei è un'autrice da conoscere, una grande filosofa francese, attesa di Dio, ecco, uno dei suoi libri principali, edito da Adelphi. Simone definisce attenzione lasciare il proprio pensiero disponibile, vuoto e permeabile all'oggetto. Ecco, meditare questo. Meditare è prestare attenzione, cioè rendere il proprio pensiero disponibile, vuoto, permeabile all'oggetto che vuole emergere. In questo caso, per noi, Dio, la luce. Fare attenzione vuol dire essere disponibili, lo dicevamo prima. Non dobbiamo provocare nulla, essere disponibili. Però questo richiede di aver mollato la presa su tutto. Meditare è un mollare la presa dai pensieri, dalle immagini, dalle parole, dalle attese. Mollare la presa. Noi siamo attaccati a tutto. E non siamo in pace fino a quando qualcosa a cui siamo atteso, attaccati, ci dia qualcosa.
Ma cos'è l'attesa? È quello che Gesù, vi ricordate Gesù quando dice di rinunciare a se stessi? Questo benedetto rinnegare se stessi, cosa vuol dire? Mollare la presa del proprio ego, dei propri attaccamenti, dei propri desideri, delle proprie attese, delle proprie parole, delle proprie preghiere, delle proprie preghiere. Meditare vuol dire mollare la presa anche dalla nostra immagine di Dio, dai nostri pensieri su Dio e dalle nostre preghiere a Dio. Perché tu quando mediti non fai preghiere. Tu crei questo vuoto. Quando mediti molli la presa anche da Dio. La meditazione è non prevedere nulla se non l'imprevedibile. Non attendere nulla se non l'insperato. Capite che cos'è la meditazione allora? Guardate, è importantissimo questo. Meditare significa proprio non prevedere nulla se non l'imprevedibile, non attendere nulla se non l'insperato, e creare questa attenzione perché tutto possa accadere. E tu non chiedi nulla, neanche a Dio. Perché se tu chiedi qualcosa a Dio, sei in attesa di quello che hai chiesto. E sei pregato perché Dio è tutta un'altra cosa. E quello che ti darà è tutta un'altra cosa, non quello che hai chiesto. Simone Weil dice una cosa importantissima. E l'attenzione è un'attesa senza oggetto. L'attenzione è un'attesa senza oggetto, cioè vuota, gratuita, non dettata dalla richiesta, ma solo ciò che vuole raggiungerci. È attesa dell'imprevedibile, è attesa dell'imprevedibile. Non attendo ciò che desidero, non attendo ciò che ho richiesto, ma ciò che credo sia bene per me. Io penso che la preghiera di richiesta, la preghiera che chiede qualcosa a Dio, è molto infantile. Dovremmo crescere. Dovremmo crescere. Va bene, bambini 6 anni, 10 anni, chiedi una cosa a Gesù, va bene. Chiedi una cosa al tuo Dio, ma poi si cresce. E quindi la preghiera diventa un'attesa senza oggetto. La preghiera vuol dire rimanere aperti. Questa è la fede, accogliere, accogliere. Capite, se il viaggiatore si attendesse di scoprire solo ciò che conosce, non godrebbe mai della scoperta, farebbe turismo. Abbiamo ucciso gli esploratori, ma ci sono più esploratori, perché tutto è già prevedibile, tutto è già conosciuto, e no. Il sistema è chiesto perché le più grandi scoperte geografiche sono avvenute quando ci si è persi. Quando ci si è persi. Ecco, la meditazione è un perdersi. E rimanere disponibile a lasciarsi raggiungere. Ecco perché è importante il silenzio, perché il silenzio è fare vuoto nella mente, svuotare la propria mente. E basta con le preghiere, nella meditazione dico, e poi le preghiere, vabbè, perché guardate che dire preghiere non vuol dire ancora pregare, è un'altra cosa. Può soddisfare soltanto il nostro io. Quindi la meditazione è lasciare andare, lasciar cadere. Gli orientali dicono la meditazione è lasciar cadere corpo e mente, abbandonare la presa, staccare, staccare. Questa è la fede.
Gesù ha vissuto questo tutta la vita, ma Gesù è cresciuto nella preghiera, sapete? Fino a quando sulla croce ha raggiunto il massimo della preghiera, in quel grido che dice: nelle tue mani consegno il mio spirito. Boh, adesso io sono qui, sono vuoto, sono vuoto. Accada in me tutta la possibilità. Quindi nell'oscurità massima, nel silenzio assoluto, nel vuoto più grande, Gesù si affida e in quel momento è rapito in Dio. Ha dovuto arrivare sulla croce, nel più buio del buio, nella tenebra assoluta, si è compiuta la luce di Dio. È rapito in Dio. La meditazione è proprio questo atto di fede in cui non ci sono più appigli, non ci sono più appoggi, dove tutto crolla. Provate a stare mezz'ora di meditazione. Vi chiedete: ma che senso ha? Non sento nulla, ma è assurdo, e tutti i miei pensieri, tutto va in crisi, tutto sembra, è il momento migliore. Perché finalmente non c'è più il tuo io, non c'è più la tua, non costruisci nulla, non stai facendo nulla, non stai pregando nessuno. Boh, ma tutto può accadere finalmente, tutto può accadere. Nella tenebra più grande, l'accadimento più elevato. E chiudo con questa prima parte, con una bellissima citazione di Christian Bobin, non so se lo conoscete, da leggersi. Anche lui, Christian Bobin, ha scritto Bobin, è un poeta francese, ha scritto delle cose stupende, è tutto pubblicato in italiano, quindi non ci sono scuse. È un piccolo libretto, pochissime pagine, sono, io amo i libri molto piccoli, non spaventano meno. Christian Bobin scrive nell'elogio del nulla questa citazione, questo passaggio, dice, lui parla dell'innamoramento, ma in fondo si può, è la preghiera, ma questo atto di amore, questo atto di comunione senza premio, perché l'amore, non capite, l'amore è un atto contemplativo. Se tu ami una persona, la stai contemplando. Non si conosce per via di comprensione, di prendere. Se tu prendi l'amato è finita. Fai violenza. Tu non puoi prenderlo. Lo ami, lo contempli e lo conosci per via del cuore. È l'amore che fa conoscere. È l'amore che fa conoscere. E lui dice: è un po' così essere innamorati, vuotarsi le tasche, perdere il proprio nome, scoprire, rapiti, la certezza di non essere nulla. Solo l'amore dà un senso alla mia vita, rendendola insensata a se stessa. Che cosa dire di più? La mia vita mi sfugge, non mi raggiunge che in mia assenza. La mia vita fiorisce lontano da me. Fantastico, eh? La mia vita non mi raggiunge che in mia assenza. Rinnega te stesso, dice Gesù. Se tu rinneghi te stesso, cioè se tu fai assenza del tuo io, del tuo ego, la vita ti raggiunge. Emerge il tuo sé, autentico. La mia vita fiorisce lontano da me, lontano dal mio ego. Le hanno chiesto: che cosa le dà la vita? La risposta è facile: tutto. Tutto ciò che non è me,
e mi illumina. Tutto ciò che ignoro, che aspetto, l'attesa è un fiore semplice, germoglia sui bordi del tempo. È un fiore povero che guarisce tutti i mali. Il tempo dell'attesa è un tempo di liberazione. Essa opera in noi a nostra insaputa. Essa opera in noi a nostra insaputa. Vi ricordate, abbiamo iniziato con un brano di Vangelo. Il seme cresce di notte o di giorno, che lo si sappia o no, che si stiamo svegli o che dormiamo. La vita va avanti, la vita emerge da noi. La vita emerge in nostra assenza. La vita si dà lontano da noi. Quando non c'è più l'io, non c'è più l'ego, non c'è più il desiderio, non c'è più la dualità, la vita emerge. La vita per sbocciare ha bisogno di vuoto, di assenza, di assenza. La nostra attesa viene sempre, no, dice, ci chiede, la vita ci chiede soltanto di lasciarla fare per il tempo che ci vuole, per le notti di cui ha bisogno, per le notti di cui ha bisogno. Io credo che dovremmo imparare un po' di più che l'amore ha tempi molto lunghi per poter crescere. Un albero per crescere ha bisogno di secoli. Una quercia, le grandi querce, sono centenarie. Ma fare il bene ci vuole, a imparare a fare il bene ci vuole tantissimo tempo. L'amore ha tempi molto lunghi. A fare il male ci vuole un attimo, a tagliare un albero secolare ci vuole un quarto d'ora, 20 minuti, ci vuole niente. A fare il male ci vuole un attimo. L'amore ha bisogno di tempi lunghi. La nostra attesa viene sempre soddisfatta di sorpresa, come se quello che speravamo fosse sempre insperato. Simon Bayer. Come se la vera formula dell'attendere fosse questa: non prevedere nulla se non l'imprevedibile. Non prevedere nulla se non l'imprevedibile. Non aspettare nulla se non l'inatteso. Ecco, la meditazione è non aspettare qualcosa, ma attendere soltanto ciò che vuole compiersi. Bene, ci prendiamo un po' di tempo, alle 11:15 ci troviamo qua e ci introduciamo alla meditazione. Ecco, dopo tutto questo aspetto che era fondamentale, allora possiamo accostare non un metodo, perché non è un metodo, ma la proposta di John Mayer, che ovviamente richiede tutto questo mondo, questo background, se no tutto crolla.